Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando proprio ora. Siamo qui in Radiofonica con il programma Jetlag. Le curiosità del giorno sono: le formiche non dormono mai, tuttavia all'alba le formiche si allungano come le umane per dormire. La seconda: sai chi sono i maggiori consumatori di Coca-Cola nel mondo? Se hai risposto agli islandesi, hai dato la risposta corretta. La terza: ippopotomontrosequipedalofia e la paura della parola lunga. Questi causano problemi ai malati che perdono fiato o sudano molto, cercando i di pronunciarli. Oggi abbiamo come ospite una studentessa italiana che viene dalla Sicilia. Si chiama Roberta. Abbiamo un amico Igor in comune ed è così che ci siamo conosciuti.
Buonasera a tutti, sono Roberta e sono qui oggi per farmi intervistare da Irina per questo programma radiofonica. Sono una studentessa di lingue e culture straniere qui a Perugia e sono qui già dal 2016.
So che hai studiato in Gran Bretagna con il programma Erasmus Exchange. Racconta la tua esperienza, com'è stato studiare e quanto tempo?
Sono partita nel 2018 per un soggiorno di 6 mesi. Devo dire che è un'esperienza davvero formativa, perché vivere un'altra realtà, un altro sistema scolastico è davvero challenging, nel senso mette alla prova e lo consiglierei a tutti. È stata la mia seconda scelta, volevo andare in Francia, ma non c'erano delle materie che corrispondevano al mio piano di studi, quindi sono finita, diciamo, in Galles, ma non mi sono pentita di questa cosa perché è stata un'esperienza davvero bella. Sono stata in Bangor, in Galles.
Ah, ok. Quali sono le differenze tra Italia e Gran Bretagna nel sistema scolastico in quella città che hai fatto Erasmus?
Del sistema scolastico inglese ho apprezzato la possibilità di poter prendere appuntamento con i docenti. Una volta avevo un appuntamento con un docente intorno alle 2. Dopo 4 minuti più o meno arriva un'email dove il professore si scusa dicendo che era mortificato, che ha fatto ritardo per via di una lezione, eccetera eccetera. Io ero molto sorpresa di questa cosa, perché comunque sia stavo ancora salendo in ufficio e lui si era dispiaciuto che io magari fossi già andata via. Mentre in Italia, se vuoi incontrare un professore anche per qualcosa di importante, ti dirà qualcosa del tipo: sì sì, vediamoci la mattina. Quindi magari aspetti 5 ore e poi finisci quel che devi finire.
Altra differenza?
Ok, la seconda differenza riguarda la burocrazia. In Italia è sia un pro che un contro. Il pro è che se uno studente italiano per un motivo o un altro si trova in difficoltà e si iscrive all'ultimo momento a un corso, riesce comunque a far parte della classe, del gruppo classe, e seguire quella materia. Mentre in Inghilterra non è possibile una cosa del genere, tutto deve essere prestabilito all'inizio, di modo tale che si sa quanti studenti ci sono, si sa in quale aula andare, eccetera. Mentre in Italia sono molto flessibili, ci sono anche 10 iscritti in più, cambieranno aula e faranno a cambio con un altro docente, non rappresenta un problema, ecco. Quindi la cosa positiva dell'Italia è questa flessibilità, il fatto di farcela comunque, però allo stesso tempo è un po' un'organizzazione che non funziona e che porta le cose a essere pronte un po' in ritardo.
Ok, o altre differenze o solo queste?
Anche nel modo di esaminare gli studenti c'è una grande differenza. Gli esami in Inghilterra sono principalmente essays da consegnare. Una cosa negativa, secondo me, è che tu leggi solo il capitolo relativo all'argomento che stai costruendo durante quell'esame. Mentre in Italia per un solo esame magari leggi 8 libri integralmente, più le slide, più le dispense. Quindi la cosa positiva dell'Italia è che hai una cultura generale più ferrata, penso. Però la cosa positiva inglese è che sì, fai questi essays, hai un modo molto pragmatico di trattare gli argomenti, e da loro si valuta molto la pratica. Ci sono molti laboratori, ragion per cui prima ancora di ottenere la laurea molti di loro hanno già un lavoro, quindi su questo, diciamo, dal punto di vista lavorativo sembrano vincere loro, dal punto di vista della cultura generale sembra che l'Italia abbia la meglio.
Ok. Se facessimo un confronto tra l'Italia e Gran Bretagna, quali sono gli aspetti che ti sono piaciuti e non piaciuti? Descrivilo in 4 parole, positivi e negativi.
Allora, la cosa che non ho molto apprezzato degli inglesi è che il gossip sembra essere uno starter, un modo per iniziare la conversazione quando conosci qualcuno. Cercano di vedere quelle amicizie in comune e poi iniziano a dirne di cotte e di crude realmente. Però ecco, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ho conosciuto anche persone stupende lì. Una cosa che mi è mancata molto dell'Italia è l'essere molto fisici. Può sembrare una sciocchezza, ma quando la mia coinquilina ha fatto il compleanno, le ho fatto gli auguri con il doppio bacio e si è imbarazzata tantissimo. Quindi questa è una cosa che un po' mi è mancata dell'Italia.
Tu coinquilina eri in qual paese?
Inglese, sì, era inglese.
Ah, inglese.
Ah, una cosa che adoro dell'Inghilterra è il modo in cui i ragazzi si approcciano alle ragazze. Sono davvero molto rispettosi, questo l'ho davvero apprezzato. Sì, c'è l'idea dell'italiano romantico che non ti conosce e inizia a cantare per strada. Questa è una cosa bella dell'Italia, l'essere molto spontanei. Ma allo stesso tempo ho visto che quando i ragazzi la sera si ubriacano hanno un po' più di contegno, sono più discreti. Capitato che andassi in discoteca con delle amiche, qualche ragazzo, anche se aveva bevuto molto, il massimo che fanno per conoscerti è presentarsi e offrirti da bere. Se l'interesse non è ricambiato, dici di no e loro si allontanano. Quindi è una cosa meravigliosa, cioè c'è proprio molto molto rispetto per la donna, cioè non considerando, lasciando stare il modo di approcciarsi, proprio la donna lì è trattata davvero con i guanti.
Bello. Altra cosa?
Una cosa che apprezzo molto è il rispetto per le autorità. Quando andavo con gli amici a prendere una birra al pub sotto casa, è capitato che dei ragazzi alzassero un po' la voce, iniziavano a disturbare un po' nel locale. Bastava semplicemente che il poliziotto entrasse chiedendo: ragazzi, ma abbassiamo un po' i toni. Loro sì, scusi. Vanno nel loro tavolo e per tutta la sera non hanno più disturbato.
Zitta.
Sì.
Ok.
Mentre in Italia questa cosa magari sì, si allontanano, ma magari vanno a fare rumore da un'altra parte. Sì, il rispetto per l'autorità è una cosa bellissima, sì.
Ok, questo ho visto, che in Italia hanno rumore. Ce l'ho. Ok, quale città hai visitato in Italia e cosa ti ha colpito della sua architettura?
Allora, ho visitato varie città, molte città della Calabria, devo dire. Vado con frequenza a Milano, anche Pavia, città molto molto belle. Però la città che più mi ha colpito è sicuramente Perugia, sia perché ho costruito dei ricordi qui, sono 3 anni che vivo in questa città. Ma la cosa più bella di Perugia è che sembra di vivere in un quadro. Tutti i palazzi sono molto colorati, specialmente nel centro. La cosa affascinante è che dà un senso di modernità quando vai in centro, vedi tanti turisti, quindi è una città proprio a misura di studente, ma allo stesso tempo se passeggi in giro si nota questo borgo medievale che ti porta un po' indietro col tempo, quindi sì, Perugia è molto bella per questo.
Però perché non hai detto di tua città, Sicilia?
Ok, perché la realtà siciliana non è delle migliori, nel senso che per me ormai è diventata la città dove tornare durante le vacanze. La Sicilia è meravigliosa perché c'è la montagna, c'è il mare, le persone sono calorose, il cibo è stupendo. Ci sono molti monumenti, patrimonio dell'UNESCO, è un'isola meravigliosa, però purtroppo non c'è lavoro. Quindi tutti i giovani lasciano la Sicilia Non parlo della Sicilia perché lo vedo di più come un posto che appartiene di più alle mie origini, alle mie radici. Non riesco a immaginare un futuro in Sicilia.
Ah, per questa cosa. Yep. Io solo conosco il vulcano Etna di Sicilia.
Sì,
solo
sì.
Questo conosco.
È bello.
Tu hai visto?
Sì, non mi sono mai avvicinata al vulcano tipo con delle guide turistiche, ma quando vado a Catania a fare shopping o una passeggiata con degli amici, è sempre bello vedere l'Etna, sì. Mm-hmm.
In quale paese hai avuto l'esperienza di partecipare a diversi programmi di studio o di volontariato?
Ok, fino adesso ho avuto modo di andare in Galles e finora è stata la mia unica esperienza all'estero, ma già dai primi mesi dell'anno prossimo conto di andare a Strasburgo in Francia per un tirocinio pagato in collaborazione con l'università.
Se avessi l'opportunità di scegliere un paese, dove ti piacerebbe vivere o fare volontariato?
Mi piacerebbe andare a lavorare o fare volontariato nelle Filippine per un periodo di almeno 3 mesi, proprio per riuscire a entrare nella loro mentalità, nel loro modo di vivere e capire meglio questa cultura. Inoltre ho avuto modo di vedere, almeno su internet, che sono delle persone molto calorose, quindi anche se magari c'è lo stereotipo dell'asiatico un po' rigido, un po' con i loro schemi, questa è proprio una cultura a parte. Sono molto calorosi, affettuosi anche con chi non conoscono. Sarebbe proprio, penso, potrebbe essere una bella esperienza vivere lì, senza contare che la loro lingua, penso, abbia un suono davvero molto divertente.
Conosci alcune parole in filippinese? Magari una frase. Ciao.
Tipo, ciao. Allora, la lingua ufficiale è l'inglese, quindi c'è un'alternanza di inglese, mm-hmm. alcune parole spagnole perché sono stati dominati dagli arabi. Per esempio, in spagnolo noi diciamo como estás, filippino è como está, quindi è quasi uguale.
Però solo accento è diverso.
No, è scritto in maniera diversa, il modo anche di... Ok, è una lingua parecchio difficile, mm-hmm. però potresti capire il senso per le varie dominazioni che ha avuto. So dire solo cuya, che è fratello. davvero dovrebbe essere qualcosa del tipo alaka.
Sono queste qua.
Sì. Sì.
Ok. Hai qualche hobby? Qualche specie di rituale che fai ogni giorno che ti fa sentirti bene senza quale non puoi vivere?
Sì, ho vari hobby, proprio perché non potrei tutti i giorni fare la stessa cosa, quindi mi piace cambiare. Dei rituali di cui non posso fare a meno, sicuramente l'attività fisica. Faccio pallacanestro, yoga, quando c'è tempo dipingo perché richiede più ore, però quando magari ho solo mezz'oretta a disposizione, anche una passeggiata non è male.
Chi ti ha insegnato di giocare basket? Ho visto che tu giochi meglio di me.
Beh sì, ti ringrazio, ma lo sport in cui sono davvero brava è il calcio. Il motivo per cui in questo periodo gioco a pallacanestro è perché c'è un campetto di basket vicino casa. Quindi per me è molto comodo, quando finisco di studiare, scendere un'oretta o due e iniziare a giocare. Mentre esiste un campo di calcio, ma già è a 20 minuti abbondanti di distanza da casa mia.
Quando eri in Gran Bretagna, facevi questi sport?
In Gran Bretagna praticavo altri sport, tra cui Brazilian Jiu-Jitsu, quindi combattimento corpo a corpo, e andavo in palestra. Una cosa molto stressante della Gran Bretagna è il fatto che tutti i negozi chiudono alle 5 del pomeriggio, e si cena molto presto e sembra che alle 8 di sera tutti debbano andare a dormire. Una giornata così corta per me è davvero stressante. Quindi dopo cena andavo molto spesso in palestra. E nel pomeriggio, fra una lezione e l'altra, facevo Brazilian Jiu-Jitsu. Aiuta molto a scaricare tutto lo stress, è davvero un bello sport.
Quindi, qual era la tua giornata tipo in Gran Bretagna?
La mia giornata tipo in Gran Bretagna aveva davvero poche lezioni, una al mattino di un'ora e una il pomeriggio sempre di un'ora. Quindi tutto il resto del giorno dovevo trovare degli hobby o qualcosa da fare. Anche perché sì, studiare era difficile, ma una volta che capisci il sistema riesci a organizzarti con il tempo, specialmente se chiedi degli appuntamenti ai professori e spiegano tutto. Quindi avevo 2 ore di lezione al giorno, massimo 3. Poi cos'altro? Cucinavo tutto il giorno con il mio amico cinese Leon. Stavamo tutto il tempo in cucina. Quindi diciamo che il mio Erasmus è stato più un corso di cucina che qualcos'altro.
Ok. Loro hanno abbastanza supermercati?
Allora, per i generi alimentari in genere c'è Aldi, c'è Morrison, qualcos'altro di cui adesso mi sfugge il nome, però comunque sia la città è divisa in 3 frazioni, c'è Lower Bangor, Upper Bangor, è una frazione di città che si trova oltre il ponte. Quindi comunque sia, anche se nella Upper Bangor, quindi la città che sta nella zona più elevata, era principalmente la parte universitaria della città. Se volevo fare la spesa, dovevo comunque sia scendere in Lower Bangor e fare la spesa. Non richiedeva troppo tempo a piedi, comunque sia nulla che effettivamente permette di svagarti, rilassarti. C'è qualche negozio di telefonia, qualche vecchia boutique di vestiti usati, però a parte il KFC o qualche pub in giro, non ho trovato davvero molta scelta.
Però questa città è piccola come Perugia?
Penso che questa città sia davvero davvero piccola. Perugia, anche se piccola, ha molto da offrire. Molte delle attività in Bangor erano organizzate da delle associazioni studentesche. Quindi se volevi impiegare il tuo tempo, è meglio per te che tu ti iscrivi a più corsi. Magari, non lo so, Brazilian Jiu-Jitsu, rugby, calcio. È davvero consigliato di partecipare a una di queste attività. Altrimenti ho conosciuto un'associazione protestante che organizzava molto spesso dei rinfreschi. C'è stata una serata dove si offrivano dolci tipo brownies, torte, gelati. E onestamente io sono andata lì semplicemente per quello con una mia amica russa. Semplicemente c'erano rinfreschi settimanali, ogni settimana, magari una serata hot dog, una serata pizza, una serata dolci. Però a metà incontro fermavano ogni cosa per leggere qualcosa della Bibbia e portarti, diciamo, dalla dark side della religione protestante. E mi ricordo che si avvicinano 2 ragazze un po' con il muso lungo e una di loro mi fa: "What do you think about Jesus?"
E tu che cosa hai detto in questo momento?
No, e poi mi fanno anche: "Or did you come only for the brownies?" Io pensavo sì, in effetti sono venuta solo per i brownies. Però nulla, ho iniziato a parlare di religione talmente tanto che si sono stancate e ci hanno lasciato in pace.
Ok. Però, allora, quali cose folli hai fatto nella tua vita? Storie su di loro.
Non le definirei folli, ma comunque sia qualcosa di insolito. Prima della mia partenza, la mia famiglia non era molto favorevole a questo soggiorno Erasmus. Fino all'ultimo momento hanno trovato dei modi per non farmi partire. Del tipo, trovavo un appartamento vicino alla scuola, non va bene perché che ne sai, che succede, che non succede, ok. Trovo una residenza universitaria con i guardiani e tutto. Sì, ma è troppo costoso. Insomma, non volevano che io partissi. Una cosa folle che ho fatto è stato pagare il collegio proprio la notte prima della scadenza L'indomani dissi a mia madre: io parto, ho già firmato il contratto, visto che è vincolante, io adesso vado. Perché comunque sia si trattava di 560 euro mensili solo per la stanza, quindi, quindi alla fine sono partita e non mi sono pentita di questa scelta.
Raccontaci una citazione o una frase che ti caratterizza.
Allora, adoro molto la frase I'm supposed to be here, che tradotta in italiano sarebbe dovrei essere qui, però in inglese rende di più. Qui potrebbe essere qualsiasi tempo, qualsiasi spazio, qualsiasi luogo, insomma. E il pensiero di fondo è quello secondo cui non mi troverei mai in una situazione che non sono in grado di affrontare.
Le vacanze di Natale si stanno avvicinando. Come al solito, durante questo periodo siamo insieme con la famiglia, amici, persone care. Quali piatti tradizionali hai in Sicilia e le consigli ad un turista da assaggiare?
Allora, un piatto che consiglierei a tutti sono le panelle. Non è esattamente un piatto, sono delle mezzalune che si friggono. L'impasto dovrebbe essere fatto di ceci, se non sbaglio. Comunque sia, sono molto molto saporite. Un panino che consiglio a tutti è la mafalda con melanzane fritte e panelle. Se capita magari di passeggiare per le strade di Palermo, di Catania, è qualcosa assolutamente da provare. Poi per quanto riguarda le feste, siamo soliti mangiare davvero molto, specialmente in famiglia. Dalla tipica pasta al forno alle varie portate di carne.
Raccontaci una canzone nazionale italiana.
Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Rappresenta molto gli italiani perché ha questo spirito molto positivo.
Ok, ascoltiamo alla fine. Va bene, ci siamo avvicinati alla fine della nostra programma e vorrei ringraziarti Roberta perché sei stato il nostro ospite. Grazie a tutti gli ascoltatori ascoltati al nostro programma Jetlag, la radiofonica con gli studenti che raccontano di loro vita. Sono Irene, una giornata meravigliosa, presto ti sentiremo la prossima volta. Ascoltate canzoni, che diceva tu?
Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Salve a tutti.
Scarsa la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte benvenuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere. Chi solo del sangue, chi tutte le sere, na 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 na.
Heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged.